Cari amici, Ave Maria, buon pomeriggio e ben ritrovati per questa nuova catechesi di spiritualità, per una nuova riflessione. Quest'oggi parliamo di un tema specialissimo, perché si tratta di qualcosa che Dio non può mai dare all'uomo e quindi di qualcosa che l'uomo deve dare a Dio e quindi di qualcosa di veramente speciale, di quella cosa che l'uomo di quella sola cosa che l'uomo può dare a Dio. Di che cosa parleremo? Vorrei parlarvi della gloria di Dio, un tema certamente affascinante, un tema sintesi di tutto quello che noi possiamo fare, di quello che dobbiamo fare. A volte quando facciamo una preghiera oppure quando offriamo un sacrificio al Signore, quando facciamo una penitenza, c'è sempre quel dubbio, ma abbiamo fatto veramente quanto potevamo fare? Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Sembra che manchi qualcosa. E questo pomeriggio vorrei riflettere insieme con voi per capire che cosa veramente possa mancare in quelle situazioni. Se c'è qualcosa che manchi. Bene, più che qualcosa che manchi, direi dobbiamo fare tutto quello che facciamo con la nostra volontà, con il nostro amore, ma con un fine speciale. Tutto quello che si fa, anche nel nostro piccolo, come nel nostro grande, qualsiasi azione, qualsiasi sacrificio, qualsiasi preghiera, qualsiasi penitenza, tutto deve essere fatto per una sola ragione, per la gloria di Dio. E quindi quando c'è questo fine nelle nostre azioni, tutto quello che facciamo acquista un significato pieno. Ha una pienezza, anche se è piccolo, ma una pienezza perché è fatto per un fine grande, il fine che è sintesi di tutto. Quindi la gloria di Dio è sintesi, di tutte le azioni dell'uomo. È tutto ciò che noi possiamo dare a Dio, perché è quell'unica cosa che Dio non può dare all'uomo, la sua gloria. Rifletteremo di questo e cercheremo di capire come il significato di gloria, anzitutto, e poi come possiamo tributare questa gloria a Dio nella nostra vita. Vorrei concludere poi dicendovi che la ragione dell'esistenza cristiana, il fine della vita cristiana è proprio questo: dare gloria a Dio. In fondo significa imitare Gesù, il quale nella sua incarnazione volta alla redenzione dell'umanità è colui che sommamente, in modo perfettissimo, rende gloria al Padre. È questa gloria che sale dal Figlio, la più perfetta da questa parte del cielo, se vogliamo dire così, dal nostro mondo, questa gloria del Figlio non sale se non unita ad un'altra gloria, alla gloria della madre che si unisce al figlio e rende gloria a Dio, alla madre che accoglie il figlio nel suo grembo, la Vergine Maria, e così insieme col figlio dà gloria a Dio. È di questo che parleremo. E allora ancora un cordiale saluto a tutti voi che vi collegate dai nostri canali consueti. Bene, facciamo una preghiera insieme per poter chiedere lume alla Vergine Santa e così concentrarci in questa riflessione. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre del Buon Consiglio.
Prega per noi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
Ancora uno scampanio pasquale che ci prepara alla festa dell'Ascensione, ormai prossima. E ricordiamo anche che siamo nel mese di maggio, mese consacrato alla Vergine Maria. E questa catechesi di oggi mi dà l'opportunità di parlarvi anche della Madonna. La Madonna che, come vi accennavo poc'anzi, è colei che rende gloria al Padre con il Figlio. Unita al Figlio, rende la gloria più perfetta al Padre, perché la gloria della Madre è gloria del Figlio. E quindi, siccome Gesù è la gloria più alta, più eccellente, che viene resa a Dio Padre nello Spirito Santo, la Madre, essendo una col Figlio, chiaramente è colei che rende gloria in modo perfetto a Dio nostro Padre. Bene, parliamo della gloria di Dio. Un tema molto bello, un tema importante perché noi preghiamo il gloria al Padre, lo diciamo sovente, lo diciamo per esempio in questo mese quando recitiamo il Santo Rosario. Mi auguro che recitiamo il Santo Rosario spesso e ogni giorno. Il rosario alla Madonna, ed ogni decina si conclude con il Gloria, così come anche ogni salmo si conclude in Gloria, anche un modo di dire. Il Gloria è quasi come una conclusione, porta a termine una preghiera, e quindi è la lode che noi tributiamo al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ma che cosa diciamo? Che cosa veramente stiamo facendo quando rendiamo gloria a Dio? E allora dobbiamo partire dal concetto di gloria. Che cos'è la gloria? E per capire questo concetto, vorrei di nuovo insistere su questa cosa che poi è il titolo della trasmissione di oggi. Il fatto che c'è una sola cosa che Dio non può dare all'uomo. Dio ha dato tutto quello che aveva. Dio ha dato il Figlio. Dio ci dona tutte le grazie perché è nostro Padre e ha cura di noi, si prende cura di noi. Dio ci ha dato tutto nel Figlio che si è fatto carne per noi. E allora come potrà negarci ogni altro dono, come ci insegna San Paolo? Se ci ha dato il Figlio, come potrà negarci ogni altro aiuto? Eppure c'è una cosa che Dio non potrà mai darci, nonostante che ci abbia dato tutto. Che cos'è questa cosa che Dio non potrà mai darci? Questa cosa è proprio la sua gloria. La sua gloria è sua. Appartiene esclusivamente a lui, perché la gloria esprime la grandezza di Dio. E così entriamo nel significato di gloria. Cosa intendiamo quando parliamo di gloria? Cosa intendiamo? Intendiamo praticamente sottolineare due concetti importanti che si intersecano nel mistero della gloria. E questi due concetti sono la manifestazione di Dio, quindi il rivelarsi della grandezza di Dio, è una manifestazione che si accompagna alla lode, una manifestazione così portentosa, così onorabile, così degna d'onore, che si accompagna alla lode. La lode è l'espressione umana che aderisce a questa manifestazione di Dio, che prende atto di questa manifestazione di Dio. C'è una definizione di gloria, che è una definizione classica, che San Tommaso riprende nella sua Summa Theologica, e citando una glossa di Sant'Ambrogio, quando spiega che cos'è l'onore. Ebbene, in questa dizione, in questa definizione di Sant'Ambrogio, la gloria viene definita come clara notitia cum laude, in latino. Clara notitia cum laude. Anzitutto, vediamo la prima parte, clara notizia. Una notizia, traducendo letteralmente chiara. Non si tratta di una notizia, di un'informazione. Si tratta invece di una notorietà, notizia in latino come notorietà e appunto come manifestazione, una chiara notorietà accompagnata dalla lode. Questa notorietà è brillante, qualcosa che è manifestazione di luce, perché è manifestazione del mistero infinito, trascendente di Dio. E pertanto una manifestazione così brillante, così chiara, così luminosa, che fa sì che ad essa si accompagni la lode, si accompagni la gratitudine, il riconoscimento, l'onore che l'uomo dà a Dio. Ecco, la clara notizia cum laude, una notorietà brillante, manifestazione di luce, di chiarezza, a cui corrisponde quindi questa lode, questo riconoscimento. E ricordiamo che la gloria appartiene a Dio ed è, come ci insegna l'Antico Testamento, una manifestazione di Dio. Quando Dio si presenta e quando Dio si rivela, meglio, e per esempio parla con Mosè sul monte Sinai, quando Dio scende e dona i suoi comandamenti, Mosè non può vedere Dio, chiaramente perché Dio è spirito. Mosè non vede Dio, ma seppur parli faccia a faccia con Dio, è l'unico dei profeti che parla faccia a faccia con Dio, ma non vede Dio, lo vede di spalle. E Dio non poteva vederlo perché non era ancora incarnato. Nessuno ha mai visto il Padre se non il Figlio che è uscito dal seno del Padre, ci dirà Gesù. È il Figlio che rivela il volto del Padre, il Figlio la gloria del Padre. Ma quando il Padre, quando Dio, il Padre, parla a Mosè, si rivela a Mosè e dona la sua legge, si rivela attraverso la gloria, la kavod, questa manifestazione splendente di Dio coglie così in modo estatico, quasi estatico, l'uomo che si trova dinanzi a questo splendore, a questo chiarore, a questa manifestazione. La gloria di Dio è così potente che avvolge il monte dove è presente Dio. E quindi Mosè è cosciente di essere alla presenza di Dio, di parlare con Dio. Questo chiarore, questa gloria di Dio sarà, vi dicevo, rivelata, manifestata pienamente ed unicamente in modo definitivo nel Figlio che si fa uomo. Il Figlio è la gloria del Padre, quel Padre che nessuno ha mai visto, il Figlio lo rivela, perché il Figlio, come ci dice Giovanni nel prologo, è sempre rivolto verso il Padre. Il Figlio è nel seno del Padre. E questo essere nel seno significa essere rivolto verso il Padre, vedere il volto del Padre. E questo volto di gloria che solo il Figlio può vedere è rivelato dal Figlio, quando il Figlio diventa uomo. Ricordate quel passaggio molto bello, ma anche così profondo, quando Filippo chiede a Gesù di vedere il Padre, mostraci il Padre, questo ci basta, facci vedere il volto del Padre. Perché Filippo perché chiede questa cosa? Chiaramente è il desiderio dell'antica alleanza di vedere il volto di Dio, è il desiderio dei salmi, del salmista, di vedere il volto di Dio, è il desiderio dell'uomo. In fondo, il desiderio più fondamentale più imperante nel cuore dell'uomo è questo voler vedere Dio. Bene, mostraci il Padre, questo ci basta. E cosa risponde Gesù a questa richiesta? Da tanto tempo sono con voi, ancora non mi hai visto, ancora non hai visto il Padre. Chi vede me, vede il Padre, Filippo. Perché io e il Padre siamo una cosa sola, siamo uno. Interessante anche riflettere sul fatto che Filippo ha un'origine ha un nome greco sicuramente, quindi è uno che conosce, potremmo dire, la cultura greca. E anche per i greci, oltre che per i giudei, il desiderio di sapere chi è Dio, di conoscere Dio, di avvicinarsi a Dio, è un desiderio imperante, è il desiderio principe del cuore dell'uomo, un desiderio che si fa strada attraverso la conoscenza. Ma è un desiderio che non può essere appagato se non nella misura in cui Dio stesso risponde e si fa vedere. Chi vede me ha visto il Padre, perché io e il Padre siamo una cosa sola. Bene, nel Figlio c'è la gloria del Padre. Il Figlio è la manifestazione della gloria del Padre. Il Figlio è gloria del Padre. E questa gloria quindi è presente sin dall'ingresso del Figlio nel mondo. Questa gloria avvolge come proprio il monte sul quale Dio si reca per poter parlare con Mosè, avvolge il nuovo monte di Dio. Vi parlavo di Maria come monte di Dio in una scorsa catechesi. Ebbene, questa profezia, questo mistero si compie su un nuovo monte, il monte della nuova ed eterna alleanza, che non è il Sinai, non è Sion, non è il Tabor, grandi, importanti monti dell'antica alleanza, della nuova alleanza, ma è un monte del tutto speciale, un monte che è una persona, questo monte è Maria. E lei viene avvolta dalla gloria di Dio. La gloria di Dio avvolge il monte, avvolge la Vergine Maria. Lo Spirito Santo, se ricordate, nell'Annunciazione, colui che scende su Maria e la adombra. L'adombra nel senso che l'avvolge con la sua ombra. E Maria è ripiena di questa gloria. È lei che è avvolta dalla gloria di Dio. Come con un manto d'amore è completamente abbracciata da questa gloria di Dio. E così la gloria rende presente Dio. La gloria fa sì che Dio si faccia presente, si incarni nel suo grembo. Così questo monte che è Maria viene adombrato, viene avvolto dalla gloria e diventa Maria, in virtù di questo mistero di gloria, la madre del Verbo incarnato. Ecco la manifestazione della gloria di Dio. Ecco perché il Figlio Gesù, insieme con la madre, uno con la madre, colui che dà gloria al Padre. E la massima gloria del Padre, che è solo del Padre, che è solo di Dio, è il Figlio. Chiaramente l'incarnazione è preparata dall'antica alleanza, come vi dicevo, dalla presenza di Dio, dalla rivelazione di Dio attraverso questa graduale manifestazione della sua gloria fino ad un punto massimo che è la sua gloria che si rende visibile, si rende tangibile nella persona del Figlio che si fa carne nel grembo di Maria. Vedere il Figlio e vedere il Padre. La gloria di Dio rifulgeva già nella creazione. Dio si rende visibile attraverso la sua maestà gloriosa nella creazione, facendo le cose. Ma alla fine dei tempi, nella pienezza dei tempi, Dio non ha parlato più attraverso un profeta, attraverso e ancor prima attraverso le cose della creazione, ma ha parlato lui stesso per mezzo della sua parola, perché la sua parola si è fatta carne. L'incarnazione in Maria, per mezzo di Maria, è quindi la manifestazione suprema più perfetta della gloria di Dio. Ebbene, quando riflettiamo su questo mistero di gloria e sulla manifestazione di questa gloria, capiamo che questa gloria è manifestazione di Dio e quindi è qualcosa che va ad onore di Dio, che rende onore a Dio. Quindi la gloria appartiene a Dio perché è visibilizzazione, manifestazione della sua presenza. E pertanto la gloria ha un significato pedagogico, deve far sì che l'uomo si accorga della presenza di Dio e quindi si rivolga a Dio, si accorga di questa notizia clara e quindi renda gloria, renda lode, onore a Dio. La gloria è di Dio, quindi gloria appartiene a Dio, non è una cosa umana. La gloria è manifestazione di Dio, la gloria è ciò che è dovuto a Dio, che Dio non può dare all'uomo, perché tutto ciò che lui fa lo fa per la sua gloria. E forse può balenare nella nostra intelligenza questo dubbio, ma non significa in fondo che poi Dio è egoista, non è egoismo questo? Se Dio fa tutto per sé, fa tutto per la sua gloria. Non è forse questo egoismo? Certamente non è egoismo, perché Dio non può fare nulla che non sia per sé, che non sia per la sua gloria, perché non c'è nulla che è più alto di Dio, a cui Dio deve rendere conto, a cui Dio deve dar qualcosa, non c'è nulla che possa esigere qualcosa da Dio, e quindi non c'è nulla che, a cui Dio deve qualcosa. Qualsiasi cosa Dio fa, lo fa in modo libero, in modo gratuito, lo fa per amore, ma lo fa per Lui, perché si manifesti la sua potenza, la sua gloria. In questo non c'è chiaramente egoismo, non c'è manifestazione egocentrica, c'è invece la manifestazione dell'amore più alto. L'egocentrismo, l'egoismo. Sorge quando invece l'uomo che deve dare gloria a Dio vuole accaparrarsi di ciò che non è suo e pensa che le cose che lui fa, le cose delle sue mani, il frutto del suo lavoro sia qualcosa che debba rendere gloria a lui, all'uomo, e non invece a Dio. Questa è appropriazione indebita. Questo è invece egoismo, perché l'uomo è creatura e tutto ciò che ha lo deve a Dio che è il suo creatore. L'uomo è stato creato da Dio. L'uomo è creato, ci insegnava il catechismo, ad un tempo per conoscere, amare, servire Dio in questa vita e per poterlo godere nella vita futura. L'uomo deve capire proprio questo, che è stato fatto per Dio. Tutto quello che lui fa non lo può fare per la sua gloria. Perché la sua gloria non è sua, la gloria è soltanto di Dio. L'uomo può e deve invece, con quello che fa, dare gloria a Dio. Questa è la ragione dell'essere creatura. La creatura, essa stessa, è manifestazione della gloria di Dio. Il creato e le creature, gli uomini, sono l'uomo per eccellenza, è la creatura che rende gloria a Dio. Al punto che c'è una frase famosissima di Sant'Ireneo nell'Adversus Hereses, il quale dice: Gloria Dei homo vivens, gloria hominis visio Dei. La gloria di Dio è l'uomo vivente e la gloria dell'uomo è la visione di Dio. L'uomo ha gloria nella visione di Dio, quel desiderio di vedere Dio, di vedere il suo volto, di cui vi dicevo, è gloria dell'uomo. E questa gloria si compie nella gloria di Dio, quando l'uomo vede Dio. E quando l'uomo con la sua vita, con le sue azioni, dà gloria a Dio. Quindi la gloria appartiene a Dio e deve essere tributata esclusivamente a Dio. In questo c'è la nostra pace, cari amici. In questo c'è la nostra felicità, perché ci svuotiamo di quell'egoismo che ci tiene prigionieri, prigionieri del nostro io, del nostro desiderio smodato di dare gloria a noi stessi con quello che facciamo, come se noi fossimo Dio, appunto, mettendoci al posto di Dio. Ma in questo consiste la paura, consiste l'insoddisfazione, l'ansia. Perché noi non siamo Dio. La gloria dell'uomo è la visione di Dio. L'uomo è in pace quando dà gloria a Dio. È qui che troviamo il senso, quindi, della nostra vita. Spero che questo concetto sia chiaro, perché credo che qui si giochi un po' tutto il nostro essere cristiani. Essere cristiani significa in definitiva essere fatti per Dio, dare gloria a Dio. Il cristiano vive per Dio e dà gloria a Dio in tutto quello che fa, con tutte le opere delle sue mani deve dare gloria a Dio. Quindi una breve parentesi. Abbiamo parlato qualche tempo fa di Dignitas Infinita, commentando questo nuovo documento della Santa Sede, del Dicastero per la Dottrina della Fede. Però vi dicevo che l'accento di Dignitas Infinita è sull'uomo, è antropocentrico. Per quanto si difenda l'inviolabilità della vita umana dall'inizio alla fine, giustissimo, ottimo, ringraziando il cielo c'è questa difesa, ma anche lì c'è però una dignità che sembra fondata sul fatto che l'uomo è degno perché uomo, quindi su una dignità che è umana, ma una dignità fondata sull'uomo è una dignità vuota, una dignità che prima o poi viene perduta e viene perduta definitivamente, perché l'uomo si mette al posto di Dio e invece l'uomo è fatto per dare gloria a Dio e quindi in definitiva la dignità dell'uomo, l'onorabilità dell'uomo, perché dignità corrisponde ad onorabilità, c'è una onorabilità dell'uomo, c'è una gloria dell'uomo, che però consiste nel dare gloria a Dio, nel riconoscere questa gloria che è solo di Dio, che appartiene solo a Dio. E quindi venendo al secondo momento di questa riflessione, se c'è una cosa che Dio non può dare all'uomo e questa è la sua gloria, allora che cosa noi possiamo dare a Dio? Riflettendo su questo tema molto bello, che è la gloria, c'è qualcosa che noi in definitiva possiamo dare a Dio? Se tutto è per Lui, che cosa gli possiamo veramente dare? Bene, noi non possiamo dare a Dio nulla se non ciò che è suo. Dobbiamo dare a Dio ciò che è suo. Restituirgli quindi quello che gli appartiene. E questa è la sua gloria. Solo la gloria possiamo dare a Dio, perché questo è ciò che è suo. La gloria appartiene a Dio. È sua proprietà, è manifestazione del suo essere brillante, onnipotente, infinito, e quindi è ciò che è suo, ciò che deve essere tributato a Lui. Ciò che noi possiamo dare a Dio è la gloria, dare gloria a Dio. E questo con tutto ciò che facciamo, con tutte le opere delle nostre mani. Tutto deve contribuire a rendere gloria a Dio. Ma pensando a quanto vi dicevo dell'incarnazione per mezzo di Maria, e riflettendo sull'incarnazione, quale gloria di Dio, summum opus Dei, diceva il Beato Giovanni Don Scotto, per dire che l'opera più somma di Dio, la somma opera dell'amore di Dio è l'incarnazione. Certamente un'incarnazione che poi si avvia strada facendo, per dir così, verso la croce, una croce dolorosa, verso la passione, una incarnazione redentiva. E quindi quel lasso di tempo che va dall'incarnazione alla passione e morte, tutta la vita di Gesù, la sua vita terrena, è una vita che rende la somma gloria a Dio. Una gloria che appartiene a Dio e che è resa dal Figlio con quanto Lui è, e perché Lui è il Figlio del Padre. Quindi chi non è nel Figlio non appartiene a Dio, non può appartenere a Dio, non può vedere Dio. Può vedere Dio soltanto se vede il Figlio che è Dio, e quindi soltanto se appartiene al Figlio. Nella gloria del Figlio vede la gloria di Dio. È nel Figlio che noi possiamo vedere il Padre. Pertanto l'opera del Figlio, l'opera che il Padre ha donato al Figlio di fare, quest'opera che il Padre ha consegnato al Figlio, l'opera della redenzione, del riscatto dell'umanità, quest'opera che il Figlio porta a compimento nella sua vita è un'opera che rende gloria al Padre, per sé, in quanto opera del Figlio. Quindi ci sono, cari amici, delle opere che per se stesse, in quanto tali, danno gloria a Dio, e mentre altre opere che non danno gloria a Dio in quanto opere, ma in ragione della volontà dell'uomo. Per esempio, i teologi amano distinguere tra fine operis e fine operantis. Che significa? Significa che c'è un'opera o delle opere che in quanto tali, come tali, hanno come fine quello di rendere gloria a Dio. Quindi sono opere perfettissime, opere somme. Mentre altre opere che non hanno come fine direttamente quello di dare gloria a Dio, ma danno gloria a Dio in ragione della buona volontà dell'uomo, del fatto che l'uomo, con la sua intenzione, con la sua volontà, fa sì che quelle opere siano rivolte a Dio. Quando spazzate la casa, quando fate le cose, i servizi domestici, ogni attività, ogni professione, è un'opera che deve rendere gloria a Dio nella misura in cui, con la vostra buona volontà, vi industriate di rivolgere quell'opera a Dio. E quindi è un fine operantis, è la vostra buona volontà e quindi l'intenzione giusta da mettere perché quell'opera sia rivolta a Dio. Ma c'è almeno una, quella somma, un'opera somma, che in quanto tale da gloria a Dio. Qual è quest'opera? E abbiamo detto è l'opera del Figlio. È il Figlio, quale opera più eccellente del Padre? È il Figlio che si incarna, che dà gloria a Dio. Il Figlio come tale, quindi, è l'opera del Padre, l'opera che rende gloria al Padre. Quindi il Figlio, per mezzo di Maria, questa è l'opera che rende gloria al Padre. E quest'opera viene compiuta in un'opera che è il vertice di tutto l'operato di Gesù. Qual è quest'opera? È il suo sacrificio, il sacrificio della nostra salvezza. E questo sacrificio è presente nell'Eucaristia, ogni qualvolta celebriamo la Santa Messa. La Messa è la celebrazione del sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo, la sua passione e morte, di colui che è vivo, di colui che è presente, quindi del risorto, che fa sì che quel sacrificio sia perennemente valido, eternamente salvifico. E allora, nell'opera che è la Messa, abbiamo un fine operis. La Messa è fine operis. La Messa, che è compendio, sintesi della vita di Gesù, della sua incarnazione redentiva per mezzo di Maria, nella Messa c'è l'opera che dà massimamente gloria a Dio. Quindi vivere per dare gloria a Dio significa in definitiva vivere anche per la Messa, andare a Messa e scoprire il significato proprio della Messa. Così capite che la Messa acquista un significato anche diverso, non è vista semplicemente come un dovere da compiere, oppure un andare in parrocchia per ritrovare gli amici, per farsi una chiacchierata con il parroco. E magari questo è facilitato anche quando ci si guarda a vicenda, il parroco dall'altare può scambiare qualche parola con i fedeli poi rispondono e così si instaura un dialogo. No, non si va a Messa per questo. Si va a Messa per celebrare la gloria del Padre attraverso il sacrificio del Figlio, che dà gloria a Dio in modo sommo. Quindi andare a Messa, vivere per la Messa, vivere in modo eucaristico per questa ragione, per dare gloria a Dio. Allora, in estrema sintesi, se c'è un'opera, qual è quell'opera che racchiude tutto nella vita di Gesù ed è fine operis per eccellenza? Cioè opera che dà gloria a Dio in sé, per sé, in quanto tale, in quanto opera, è il sacrificio della Messa. Il sacrificio di nostro Signore. Questa opera rende gloria a Dio. Nella misura in cui noi celebriamo questo sacrificio, nella misura in cui noi offriamo come fedeli questo sacrificio unendoci al Signore nella Messa, Allora diamo gloria a Dio. Allora viviamo per Dio. Allora questo diventa il fine della nostra vita. Allora mi auguro, cari amici, che questo possa diventare veramente quello che noi vogliamo essere, quello che noi vogliamo fare, dare gloria a Dio. Dare gloria a Dio, soprattutto in modo imminente nella messa, partecipando col cuore, partecipando veramente al sacrificio della messa. E vorrei concludere con un riferimento alla Madonna. Non possiamo non riferirci alla Madonna in questo mese di maggio e in questo mistero di gloria, che vi dicevo è mariano, perché la gloria del Figlio rifulge dal primissimo momento nel quale egli si è fatto carne, nel grembo di Maria. Quindi la gloria ha sempre un significato mariano. Maria è mediatrice di gloria, se vogliamo dire così. È una col Figlio e quindi, sin dall'incarnazione, durante tutti i misteri della vita di Gesù, fino al mistero ultimo, che è la sua dolorosa passione e morte, la Madonna è sempre una col Figlio. E allora, se l'opera più grande che racchiude tutta la vita di Gesù e che rende massimamente gloria a Dio è il sacrificio della croce, ripresentato nella messa, nel sacrificio eucaristico, e in quel sacrificio Maria era presente, era attivamente presente perché era ai piedi della croce, offriva quel sacrificio con Gesù, allora questo significa che Maria con Gesù, offrendo con Gesù il sacrificio della salvezza, perché quel sacrificio è il Figlio, e offrendolo con Lui, offrendosi con Lui, Maria offre, dona a Dio la gloria più grande. Non c'è dubbio. La gloria di Dio è una gloria tributata al Padre dal Figlio con la Madre. C'è sempre la Madre che è unita al Figlio, che dona, che offre la gloria al Padre. Questo significa che dobbiamo dare gloria a Dio con Maria e significa anche che possiamo vivere dalla messa, in particolare l'opera della messa, che è l'opera per eccellenza, per rendere gloria a Dio, celebrare la messa, io come sacerdote, i sacerdoti, e partecipare alla messa i fedeli, con dignità, con attenzione, con reverenza, ma con questo fine che è il fine dell'opera stessa, fine rendere gloria a Dio con Gesù e con Maria, partecipare alla messa in unione con Maria, per rendere gloria a Dio nel Figlio con lei, unita a lei. Quindi in sintesi, il Figlio è colui che dà gloria al Padre, nello Spirito Santo, l'amore, e questo sempre con Maria, perché ha scelto di essere con lei sin dall'origine, sin dal primo istante del suo venire nel mondo, con la concezione, con la sua incarnazione, che è il suo concepimento, nel grembo di Maria. Quindi, da quel primissimo momento, fino al momento completivo, culminante, che è il Calvario, fino all'offerta suprema di se stesso, c'è sempre Maria che con Gesù dà gloria al Padre. Allora, quando noi adesso diciamo gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, chiaro che mi auguro, no, che possiamo riflettere un po' di più su questo significato, no, di questa preghiera così profonda. E adesso capiamo perché il gloria è sintesi della preghiera, è conclusione di una preghiera. E alla fine dei salmi, alla fine del salmo, alla fine dei salmi, alla fine tra un mistero e l'altro del rosario, è una preghiera che conclude, perché racchiude tutto e lo offre a Dio. Questa è la vita del cristiano. Bene, spero che questo concetto sia chiaro. Allora, facciamo una breve pausa adesso per poter così vedere un po' quanto avete già scritto e vi invito ancora a mandare i vostri messaggi, così che in questa seconda parte della nostra catechesi possiamo intrattenerci in un dialogo fraterno, in modo da condividere con voi le vostre riflessioni e approfondire ancora di più il tema. Bene, tra un minuto ritorneremo insieme. Eccomi, eccoci di nuovo, cari amici. Dal Brasile, Rachele. Ave Maria, Rachele. Chiediamo che si reciti un'Ave Maria per le centinaia di famiglie colpite dalla catastrofe dell'alluvione nel Rio Grande do Sul, in Brasile. Non sapevo di questa catastrofe. Bene, magari facciamolo subito, Rachele. Uniti tutti per il Brasile, da cui ci scrive Rachele. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. E che queste famiglie siano aiutate sicuramente dal cielo. Grazie, Rachele. Vediamo allora se c'è qualche domanda. Raffaella, tutto per la gloria di Dio e non per fine a se stesso e vanità, vanagloria. Esatto, Raffaella, quanto dobbiamo combattere contro questa vanità, vanagloria, vanagloria appunto, no? Una gloria vana, quando è tributata all'uomo anziché essere resa a Dio. E questa vanagloria oggi è una vanagloria che acquista differenti aspetti, un po' una sempre riflesso di se stessi, è un po' un guardarsi allo specchio in definitiva e vedere il proprio volto, l'io che ama l'io, come dice Marcello Veneziani in un suo ultimo libro sull'amore, l'amore necessario, la malattia di oggi è l'io che ama l'io, non si esce da questo circolo vizioso, una vanagloria appunto. Una gloria resa soltanto all'uomo, ma l'uomo non è fatto per se stesso. Questo è il punto fondamentale. La gloria dell'uomo è la visione di Dio, ci dice Sant'Ireneo. E allora in questa visione di Dio, in questo rendere gloria a Dio, vogliamo scoprire il significato più profondo della nostra vita, in cui troviamo la nostra pace, sicuramente. Allora, Cristina... Se Dio non può dare all'uomo la sua gloria, come intendere il Salmo 8? Di gloria e di onore lo hai coronato. Grazie, Cristina. Il Salmo 8 è un salmo molto bello, un salmo che dà gloria, inneggia la gloria di Dio attraverso l'opera più perfetta che Dio ha compiuto nella sua creazione, che è l'uomo. L'uomo che, di cui Dio l'ha fatto così perfetto, perché l'uomo poi è un ponte tra il visibile e l'invisibile, in quanto corpo ed anima, quindi tra il mondo materiale e quello spirituale. Siccome l'uomo è in mezzo tra il mondo di Dio e il mondo della materia, è un mediatore, e qui già intravediamo il figlio che viene quale mediatore perfetto, Adamo è creato ma in vista di Cristo, Adamo è fatto in vista di Cristo. In questo senso Dio ha donato all'uomo questa gloria, non nel senso che gli abbia donato quello che è suo, gli ha partecipato questo onore, questa condizione onorabile, che è una immagine e somiglianza sua, perché nel mondo diventasse mediatore tra il mondo celeste e il mondo terrestre. Ecco perché vi dicevo nella catechesi sulla dignità, i padri hanno sempre in mente questo concetto. L'uomo è degno di essere uomo nella misura in cui è gloria di Dio, nella misura in cui fa trasparire l'onore di Dio, perché la sua persona, il mistero che lo avvolge, questo essere sintesi del mondo materiale e spirituale, che è manifestazione della gloria di Dio. Quindi sì, Dio non dà all'uomo ciò che è suo, ma creando l'uomo, Dio ha creato l'uomo, lo ha arricchito di questa dignità, di una dignità che è visibilizzazione della sua gloria, perché l'uomo potesse rendere gloria a Dio. In questo senso, quindi, questa gloria e questo onore che Dio ha, con cui Dio ha coronato l'uomo, sono gloria ed onore che rendono gloria ed onore a Dio, che devono appunto far sì che attraverso l'uomo tutte le cose siano indirizzate a Dio. Bene, cooperatores, padre, non è proprio questo il ribaltamento con l'avvento dei diritti dell'uomo, senza più doveri, tanto da non dover nulla, a Dio, e così sparisce il peccare contro Dio. Tutto è per l'uomo, anche Dio. Esatto, i diritti dell'uomo. Diritti dell'uomo che sono diritti validi, giusti, però diritti dell'uomo che devono avere un fondamento ultimo, che non può essere l'uomo stesso. Il fondamento ultimo dei diritti dell'uomo sono i diritti di Dio che ha creato l'uomo. Ecco perché, ritornando sempre a questo documento Dignitas Infinita, la lingua batte dove il dente duole, dice il nostro proverbio, il nostro modo di dire. Ritornando a questo documento, il punto è proprio questo, cioè basare un intero documento citando la dichiarazione dei diritti dell'uomo può essere giusto, ma non basta in un documento teologico, cattolico, in cui il fondamento della dignità dell'uomo non è la carta dei diritti dell'uomo, è la creazione dell'uomo da parte di Dio, è il fatto che il creatore ha messo nell'uomo questa dignità che riflette la sua gloria. L'uomo è gloria di Dio, gloria Dei homo vivens, l'uomo vivente è gloria di Dio, dice Sant'Ireneo. E San Leone Magno, ricordati uomo la tua dignità, quale dignità? Quella dignità che il tuo creatore ti ha fatto rivedere quando non solo ti ha creato, ma addirittura si è fatto uomo lui stesso, per dare onore a te che eri caduto a causa del peccato di Adamo. Ricordati, uomo, la tua dignità. Guarda che cos'è la tua dignità. E quindi, quando poi questo fondamento sparisce in un documento che ribadisce per tanti versi la dignità dell'uomo, allora è chiaro che sembra che diamo una mano a questo secolarismo, a questa secolarizzazione antropocentrica, a riuscire nel proprio intento. E quindi, come si fa a riportare Dio al centro? Facendo sì che l'uomo sia colui che appunto dà gloria a Dio? Sì, è un problema. E quindi, in definitiva, sembra addirittura, come giustamente dice Cooperatores, che Dio sia per l'uomo, e non più invece l'uomo per Dio. Tutto è dovuto all'uomo, fin anche Dio. Dio fatto per l'uomo, e non invece l'uomo per Dio. E questo è il problema. Bene, Mino, lo spirito del concilio ha cambiato il paradigma, non più la gloria di Dio, ma la dignità dell'uomo al primo posto. È lo spirito del concilio. Sì, in un certo senso sì, Mino. La dignità dell'uomo al primo posto. Non perché si volesse oscurare la gloria di Dio, ma perché si parla poco della gloria di Dio. Dal concilio a questa parte si parla poco della gloria di Dio. Si parla poco della centralità di Dio. Certamente per obbedire all'indirizzo programmatico di Giovanni XXIII e quindi di non essere profeti di sventure, di riabilitare l'uomo, eccetera, eccetera. Però poi quando si legge anche Paolo VI, come abbiamo fatto altre volte, al termine del concilio, che esalta la religione dell'uomo, che ha sfidato la religione di Dio, e lì però si rimane un po' trasecolati. Alla fine è vero che c'è un duello, ma qual è la proposta cattolica? È una religione dell'uomo o una religione, o invece la gloria di Dio che rifulge sul volto di Cristo? E quindi per accentuare diciamo, questa centralità dell'uomo, questa dignità dell'uomo, questa dignità della libertà religiosa dell'uomo, eccetera, eccetera, alla fine si rischia di mettere in secondo piano invece la dignità che compete, cioè la dignità di Dio che è infinita, è solo la dignità di Dio infinita, e quindi dignità come sinonimo, adesso possiamo anche dire di onorabilità e quindi di gloria. Una dignità sinonimo di onore, sinonimo di gloria, che compete solo a Dio. Quindi sì, purtroppo sì. Giovanna De Falco, Ave Maria Giovanna. Come si può capire se è un sacrificio che si compie, una scelta difficile che si compie, seguendo la morale cattolica, è davvero compiuto a gloria di Dio e non in fondo per la propria vanità? Certo, come dicevo poc'anzi, è difficile. Questa vanagloria, questa vanità è sempre lì, no? All'uscio della nostra porta e cerca di sfidarci, cerca di prendere quello che invece è dovuto solo a Dio. Come si fa? Si fa anzitutto rettificando bene l'intenzione. Quando stiamo per agire, quando vogliamo offrire un sacrificio, è chiaro che anche la cosa più nobile può tradursi di fatto in una esaltazione di noi stessi, anche quando facciamo una penitenza. Possiamo farla per la dieta, per la linea, per stare un po' meglio in salute, invece di dare gloria a Dio. Diciamo sì, facciamo la penitenza, ma in fondo è per la dieta magari, e quindi roviniamo la penitenza. Come si fa a fare una penitenza per dare gloria a Dio? Bene, bisogna farlo anzitutto rettificando l'intenzione, sin dall'origine, quando stiamo per offrire quell'opera a Dio, perché lo vogliamo fare? Per un unico fine, dare gloria a Dio. E se rettifichiamo l'intenzione sin dall'origine, è chiaro che quella intenzione ci guida durante il corso della nostra azione, di quel sacrificio, di quella opera. È chiaro che poi facendolo all'origine è più facile durante o alla fine anche dell'opera fare una preghiera e quindi rettificare, rafforzare meglio quella intenzione. Per questo vi dicevo, ci sono delle opere che sono gloria a Dio nella misura in cui noi le indirizziamo a Dio e le indirizziamo a Dio con la nostra volontà, con la nostra intenzione. Ci sono invece delle altre opere che in quanto tali danno gloria a Dio. E queste opere sono le opere divine, sono i sacramenti. E tra i sacramenti eccelle la messa. Quindi quando andiamo a messa, quell'opera è sicuramente e in toto, in tutto, gloria di Dio. Ecco perché tutte le altre opere dovrebbero dipendere dalla messa, dal modo in cui siamo a messa, da come viviamo la messa. E quindi possiamo anche dire così, tutti gli altri sacrifici che possiamo offrire li portiamo alla messa, li offriamo nella messa perché siano offerta al Padre. Bene, vediamo ancora qualche domanda. Mario, quale cammino fare perché la Santa Messa sia per me, noi, veramente un'opera grande e non la più grande profanazione di un mistero così grande? Quale cammino, Mario? E direi, dobbiamo capire bene che cos'è la messa. Questa deve essere una preparazione nostra. A volte ci lamentiamo che la catechesi manca, che questo non viene insegnato, è vero, c'è molta carenza, però può essere un'opera che possiamo fare noi, una formazione nostra attraverso una buona lettura, capire in profondità che cos'è la messa. E quindi direi questo è il cammino fondamentale. Vedere la messa per quello che è, capire che la messa non è l'ultima cena, non è un ritrovo tra amici, non è un obbligo e basta da compiere la domenica. La messa è il sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo. E quindi capendo che cos'è la messa, è chiaro che non possiamo, viviamo la messa per rendere gloria a Dio e non possiamo mai trasformarla in qualche altra cosa e quindi far sì che diventi un'opera qualsiasi e che possa essere profanata. Non entriamo nel merito delle possibili profanazioni, abusi liturgici, lasciamo da parte tutto quello che non riguarda il mio partecipare alla messa. È chiaro che devo evitare quelle messe dove accade purtroppo una profanazione oggettiva, un abuso così palese della messa, ma guardiamo a quello che noi dobbiamo fare, alla nostra preparazione, alla nostra partecipazione, per far sì che la messa sia la messa, appunto, sia un'opera grande con cui dare gloria a Dio. Martina, in che modo San Giuseppe ha dato gloria a Dio? San Giuseppe, carissimo, in che modo ha dato gloria a Dio? Bene, in tutta la sua vita ha dato gloria a Dio. E ha dato gloria a Dio con la sua obbedienza, con la sua umiltà, facendo spazio nella sua vita alla Vergine Maria, accogliendo la Vergine Maria quale sua sposa, obbedendo all'angelo, e così San Giuseppe ha accolto con Maria anche Gesù. Maria è stata per lui fonte di vita perché gli ha donato Gesù, ha fatto sì che lui diventasse il padre di Gesù attraverso Maria. Pur non essendo padre naturale, è diventato padre verginale, padre custode del Redentore. In che modo ha dato gloria a Dio? Con la sua obbedienza, con la sua profonda umiltà, facendo sì che tutto si rivolgesse a gloria di Dio. San Giuseppe scompare come persona. La profonda umiltà di Giuseppe è il fatto che sembra che lui non esista più, ma esiste soltanto il figlio e la sua sposa. Lui non c'è, ma è lì. Non c'è per prendersi la gloria, l'onore, per essere protagonista nei momenti più centrali della vita di Gesù. Lui è lì ma in silenzio, perché il protagonista è il figlio con la sua sposa. Ma lui è lì, dietro le quinte, possiamo dire così, è lì che accudisce il mistero, è lì che con la sua obbedienza fa sì che quel mistero si svolga, che quel mistero si compia. E così, proprio questo, direi, è ciò che caratterizza San Giuseppe e fa sì che lui, con tutta la sua vita, abbia dato la gloria più alta, dopo la Madonna, a Dio. Bene, Mino, nella Dignitas Infinita, anche a Mino il dente duole. Nella Dignitas Infinita troviamo il naturalismo di Deliubac, il personalismo di Maritain, e l'antropocentrismo di Rahner. Il cerchio si chiude. Ci sono tutti, Mino, proprio tutti, nella Dignitas Infinita. È un po' sì, questo, anch'io l'ho notato, questo, soprattutto questo antropocentrismo di Rahner. Questo fondare la dignità dell'uomo, in definitiva, non sul fatto che l'uomo è creatura di Dio fatta di immagine e somiglianza, quanto piuttosto sul fatto che l'uomo è uomo e quindi in quanto uomo è degno di essere tale. E tra le righe emerge proprio questo, anche perché si parla pochissimo di immagine e somiglianza, ma poi non si spiega perché, che significa immagine somigliante di Dio, non si spiega perché questa somiglianza è caduta, è stata persa, ma poi è stata riacquistata con la redenzione. L'uomo è sempre fine, quindi è sempre degno. A volte sembra di leggere il naturalismo antropocentrico di Kant. E quindi questo non per snaturare o svalutare il documento come tale, ma per mettere in evidenza che in un documento di questo calibro sulla dignità dell'uomo si esige un discorso teologico chiaro. Perché se non c'è un discorso di base che è chiaro, su che cosa fondo poi il rigetto dell'aborto? Soltanto sul fatto che l'uomo è uomo e che è sempre fine mai mezzo? Ma non basta. Rigetto l'aborto perché la vita è un diritto sacrosanto. Non uccidere un innocente è un comandamento di Dio scritto nel cuore dell'uomo che non può essere mai violato, eccetera. Bene. Andiamo avanti, Mino. C'è sempre Mino. Lunedì prossimo è il 13 maggio. Fatima ha glorificato Dio. Giusto, padre? Fatima ha glorificato Dio. Certo, è una manifestazione della gloria del Padre, della gloria di Dio, in fondo. La madre di Gesù viene inviata per dirci che quello che il cielo vuole, quello che il cielo sta chiedendo per la salvezza dell'umanità, quello che sarebbe accaduto se l'uomo non avesse risposto, corrisposto alla richiesta del cielo. E tutto puntualmente si è verificato. Fatima è chiaramente manifestazione della provvidenza di Dio. E mi viene in mente, quando Mino parla di gloria, di glorificazione di Dio, il fatto che il miracolo ultimo di Fatima, il miracolo del 13 ottobre, ricordate, dopo una giornata di acqua, un temporale, tutte le persone che erano nella cova di Ria si vedono improvvisamente asciutte, gli abiti sono asciutti e il sole che ruota, che danza, che gira intorno a se stesso, è un fenomeno che viene visto da più di 70.000 persone. E quello sì è una manifestazione della gloria di Dio. È una promessa mantenuta con la manifestazione dello splendore di Dio. Bene, speriamo che Fatima sia sempre più conosciuta e seguita, anche perché un'ultima cosa, in questi tempi così complicati, così controversi nei quali viviamo, sorge sempre più questo desiderio smodato di vedere, di capire, di conoscere tutte le varie profezie, tutte le apparizioni, tutti i messaggi che si rincorrono, di illuminazione delle coscienze, messaggi vari, sempre lì a vedere qual è l'ultima profezia, quando questo deve accadere, ma è tutta curiosità in fondo. Invece rimaniamo fissi su Fatima, rimaniamo su questa profezia che si è compiuta, punto per punto, manca soltanto l'ultima parte, l'ultimo punto, che è il trionfo del cuore immacolato di Maria. Chiaramente la purificazione, eccetera, ma l'ultima profezia che si dovrà compiere è quella del trionfo. Bene. Non so se c'è ancora qualche domanda, vediamo un po'. Forse no. Allora, anzi, Aldo, bellissima conferenza di grande spessore teologico. Grazie Aldo, ci lascia un compito profondo, il modo di celebrare. Esatto, il modo di celebrare la messa e il modo di partecipare alla messa. È un compito che riguarda noi sacerdoti e tutti i sacerdoti, è un compito che riguarda i fedeli. Il modo di celebrare la messa, di stare a messa. Quindi, bene Aldo, vediamo, speriamo che questo modo sia qualcosa di... che questo invito, no, possa essere d'aiuto per poter riscoprire il valore profondo della messa, la gloria che diamo a Dio nel modo più sommo, più sublime, nella celebrazione della messa. Bene, allora
Padre, non,
Dimmi.
comunicazione dalla regia, non ci sono altre domande. Se vuole aggiungere qualcosa che prima non è riuscito a dire, può farlo adesso, abbiamo ancora 10 minuti.
Benissimo. Sì, volevo aggiungere ancora qualcosa e approfitto di questo tempo. Se poi ci fosse ancora qualche domanda, me la fai vedere. Ecco qua. C'è cooperatore. Sì, santi padre, quanta gloria danno a Dio. Così dicono all'uomo cosa significa la dignità. Esatto. Se vogliamo parlare di dignità dell'uomo, guardiamo i santi che danno gloria a Dio e così elevano la dignità dell'uomo con la loro opera caritativa, per esempio, no? Dando gloria a Dio, i santi hanno elevato la dignità dell'uomo, hanno sostenuto la dignità dell'uomo, hanno ridato dignità a tante persone che invece quella dignità gli era stata tolta dalla vita, dalle cose della vita, dalle sofferenze, eccetera, eccetera. Sì, guardiamo i santi e così siamo sempre al sicuro. Allora, se magari aggiungo una cosa ancora, per quanto riguarda la gloria di Dio. E una cosa molto bella che ci viene dal principio e fondamento degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola. Sant'Ignazio, come sapete, ha scritto questi esercizi così belli che hanno formato generazioni e generazioni di cristiani, di grandi cristiani, di grandi santi anche, che sono formati sugli esercizi di Sant'Ignazio. E proprio all'origine, Sant'Ignazio mette in evidenza il fulcro, il principio e il fondamento della vita cristiana. Qual è questo principio e fondamento? Che è l'origine di tutto. Dobbiamo partire dal principio e fondamento. E quindi vorrei farmi eco di questo principio e fondamento ignaziani per poter dire a tutti quello che dobbiamo fare. Dice, vi leggo quello che scrive Sant'Ignazio nei suoi esercizi. L'uomo è creato per lodare, riverire, servire Dio nostro Signore e così raggiungere la salvezza. Le altre realtà di questo mondo sono create per l'uomo e per aiutarlo a conseguire il fine per cui è creato. Ecco la dignità dell'uomo, no? L'uomo è creato per Dio, le altre cose create per l'uomo per questo fine, per dare gloria a Dio, che significa lodare, riverire, servire Dio e così raggiungere la salvezza. Da questo segue, continua Sant'Ignazio, che l'uomo deve servirsene tanto quanto lo aiutano per il suo fine, servirsi delle cose che sono create, quanto, tanto quanto lo aiutano per il suo fine, il fine. E deve allontanarsene tanto quanto gli sono di ostacolo. Perciò è necessario renderci indifferenti verso tutte le realtà create, in tutto quello che è lasciato alla scelta del nostro libero arbitrio e non gli è proibito. In modo che non desideriamo da parte nostra la salute piuttosto che la malattia, la ricchezza piuttosto che la povertà, l'onore piuttosto che il disonore, una vita lunga piuttosto che una vita breve, e così per tutto il resto, desiderando e scegliendo soltanto quello che ci può condurre meglio al fine per cui siamo creati. Questo è molto bello, no? Il fine per cui siamo creati, riflettere sul fine, qual è la ragione della nostra esistenza. Questo fine è dare lode a Dio. E quindi, in modo molto pratico, Sant'Ignazio che cosa ci dice? Questo fine ci deve far sì che noi scegliamo tutti i mezzi che ci portano al fine e rifiutiamo quei mezzi che invece ci allontanano dal fine. E quindi è necessario rimanere indifferenti rispetto a quelle realtà create, a tutte le realtà create, perché potrebbero giocarci un brutto scherzo, no? Bisogna rimanere indifferenti, quindi in modo che non desideriamo la salute piuttosto che la malattia, la ricchezza piuttosto che la povertà, accettiamo quello che la provvidenza ci dona. E così rivolgiamo questi mezzi che la provvidenza ci dona per poter raggiungere quel fine, che è il fine di tutto, dare gloria a Dio. È un discorso che sembra facile, ma non è facile, perché appunto, come dice Sant'Ignazio, il principio è il fondamento di tutto. È qui che si deve basare tutta la nostra vita cristiana, tutto ciò che noi facciamo. Però direi che in questo c'è una lezione molto, molto pratica, ma molto efficace. Una lezione spirituale per la nostra vita molto efficace. Dare gloria a Dio, vivere per questa realtà, per questa ragione, e quindi rimanere, diventare indifferenti verso tutte le realtà create, per far sì che in tutte le cose possiamo accogliere la volontà di Dio. Vediamo quello che ci accade, quello che la provvidenza permette nella nostra vita come segno della sua provvida presenza, e quindi far sì che attraverso queste cose noi ci indirizziamo a Dio. Possiamo dare gloria al Padre. Allora, direi che questo mi sembrava un elemento importante da aggiungere al nostro discorso. E così, in conclusione, cari amici, un ultimissimo pensiero non può che andare a colei che è la nostra madre in questo mese di maggio, e colei che è gloria del Figlio, come il Figlio è gloria del Padre. Vi accennavo prima alla gloria di Dio che si manifesta sul monte, no? Il monte di Dio, sul quale Dio parla, e Dio parla a Mosè, ma Dio si manifesta attraverso la sua gloria. Bene, questo monte avvolto dalla gloria non può che essere una persona, una donna, una madre. È lei che viene avvolta dalla gloria di Dio, ed è lei che, con cui Dio parla attraverso il suo angelo, perché Dio vuole venire in lei, vuole essere con lei. Il Signore è con te, il Signore è in te, il Signore vuole essere con te per essere il Dio con noi, il Dio che è con tutti noi. E allora rivolgiamoci alla Madonna in conclusione con una preghiera finale, perché sia lei, colei con la quale noi vogliamo vivere per dare gloria a Dio. Tra qualche giorno, l'8 maggio, ricorre la supplica alla Madonna di Pompei, non dimenticatelo, ma poi ricorre anche un'altra festa che nella nuova liturgia è un po' sparita, ma nell'antica liturgia, la festa della Madonna Mediatrice di tutte le grazie, l'8 maggio. Una bellissima festa che risale ad una richiesta del Cardinal Mercier di Bruxelles, rivolta alla Santa Sede negli anni 20 dello scorso secolo, una richiesta che era accompagnata anche dalla richiesta di dogmatizzare la mediazione universale di Maria. Il dogma fu lasciato da parte, ma la Santa Sede rispose alla petizione belga concedendo la messa di Maria, mediatrice di tutte le grazie. Una messa molto bella, molto ricca dal punto di vista teologico, chiaramente una messa che presuppone la corredenzione di Maria. Ed era questo il motivo per il quale il dogma fu tralasciato, perché c'era qualcuno che nel Sant'Uffizio d'allora, qualche teologo domenicano, che si opponeva alla corredentrice, disse no, la corredenzione è una invenzione dei novatores, ma l'aveva detto qualche anno prima Pio X nella Ad Diem Illum. Ma lasciamo da parte questo discorso, questo per dirvi solo che la mediazione di tutte le grazie è una bella festa, una bella messa. Chi ha la possibilità di partecipare a questa messa e di dire al sacerdote di celebrarla, si trova nell'appendice al Messale del 1962. Bene, allora, cari amici, vi ringrazio per la vostra partecipazione, per la vostra presenza. Buon mese di maggio in onore di Maria nostra Madre, e diamo veramente gloria al Padre in tutto quello che noi facciamo. Concludiamo con una preghiera. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata, Madre della Chiesa,
prega per noi.
San Giuseppe,
prega per noi.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della Beata Vergine Maria, Dio Onnipotente vi benedica nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Grazie per l'ascolto. A presto. Ave Maria.